Faccio una premessa. Il Ministero della Transizione Ecologica doveva essere, negli annunci, ce lo ricordiamo, tra febbraio e marzo del 2021, il fiore all'occhiello del governo Draghi, perché trasformava quello che era stato fino a quel momento il Ministero dell'Ambiente in un super ministero che, per farla breve, accorpava anche molte competenze del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi l'idea era di far coincidere tutela dell'ambiente ed economia, soprattutto alla luce dei fondi del PNRR che alla transizione ecologica destinavano quasi 60 miliardi di euro. Quindi, come dire, le aspettative erano alte, avrebbero potuto essere alte. Già la nomina di Cingolani, come dire, lasciava spazio a qualche dubbio, visto che comunque un fisico manager aveva lavorato per anni all'interno di una società come Leonardo, quindi la società degli armamenti a partecipazione statale, quindi non era certamente, insomma, non aveva certamente cuore ambientalista. Ma poi, insomma, quello che doveva essere anche nel racconto che veniva fatto dalla stampa mainstream come il ministero forse più innovativo, in realtà si è rivelato il più conservatore e, a mio modo di vedere, anche quello forse che più di tutti rappresenta in toto le reali volontà e il reale significato del governo Draghi. Diciamo, sulle partite ambientali su cui si è distinto il Ministero della Transizione Ecologica sono certamente quella energetica. Si è detto che forse, soprattutto dopo la guerra in Ucraina, forse c'era bisogno anche di un Ministero dell'Energia ad hoc. In realtà, diciamo, questa cosa il Ministro Cingolani l'ha risolta affidando la strategia energetica a Eni. All'amministratore delegato Claudio Descalzi, che forse è il vero ministro dell'energia non dichiarato dell'Italia. E quindi già prima della guerra in Ucraina, ma poi soprattutto dopo, la strategia energetica italiana si è concentrata sul rafforzamento delle fonti fossili, principalmente il gas, che nella tesi, diciamo, piuttosto stramba del ministro Cingolani è insomma sempre meglio del carbone, ha detto, perché in realtà le centrali a gas che sono state foraggiate dal ministero sostituiscono, dovrebbero sostituire le centrali a carbone. Peccato che così non è, tanto che infatti nel frattempo abbiamo pure assistito alla ripresa di sei centrali a carbone che insomma in teoria dovrebbero essere provvisorie e però poi sappiamo bene che invece avranno probabilmente una funzione più duratura. Altra, sempre sulla questione gas, poi c'è il rafforzamento del ricorso al GNL, quindi il gas naturale liquefatto, e anche in questo caso il Ministero si è contraddistinto, diciamo, per una ambiguità di fondo, perché ha deciso di realizzare due mega navi rigassificatrici, una a Piombino e una a Ravenna, non consultando minimamente i territori, ma decidendo anzi che quelli dovevano essere i luoghi dove dovevano essere installate le navi, e soprattutto Piombino si è opposta e continua ad opporsi in tutti i modi a questa imposizione, e però il governo va avanti per la propria strada. Non si tratta poi di questioni locali, perché in realtà la nave rigassificatrice, sia quella di Piombino che quella di Ravenna, le pagheremo tutti noi con il ricorso alle bollette. È quello che c'è scritto nel decreto aiuti, diciamo il decreto che ha dato vita poi alla crisi di governo, in cui non c'è solo la norma sul termovalorizzatore, anzi sull'inceneritore di Roma, ma c'è anche una norma specifica sul rigassificatore di Piombino, in cui viene scritto che l'anticipo dell'acquisto della nave rigassificatrice che dovrebbe essere installata a Piombino, un anticipo che ha messo Snam e che ha acquistato a circa 330 milioni di euro, lo pagheremo poi tutti noi in bolletta per 30 anni. E lo Stato si è già impegnato a garantire a Snam, diciamo, per il disturbo dell'anticipo, 600 milioni di euro al posto dei 330. Quindi dal punto di vista energetico, appunto, conservazione degli interessi delle aziende fossili, soprattutto Eni e Snam, ricorso al commissariamento per la realizzazione, per esempio, dei due rigassificatori, e quando le energie rinnovabili e alcune associazioni ambientaliste hanno chiesto lo stesso trattamento, quindi un commissario per accelerare le pratiche soprattutto di fotovoltaico ed eolico, il ministro ha risposto che siamo di fronte a una lobby rinnovabilista a cui non basta mai nulla.
Senti, appunto, Cingolani in questo presentarsi come un ministro super partes, no? Al di là di qualunque orientamento ideologico, anche se, come ci hai fatto, diciamo, molto bene notare tu, in realtà poi l'ideologia che muove questi presunti tecnici è quella di seguire gli interessi delle grandi aziende, dell'approvvigionamento energetico e altro. Cioè, nonostante questa maniera in cui lui si ammanta, però poi lo vediamo estremamente ideologico quando riguarda il momento di esprimersi o dialogare con i gruppi ambientalisti che sono nati e per fortuna direi in Italia in questi ultimi anni. Lo diciamo anche perché la prossima settimana qui a Torino si terrà il Climate Camp, quindi volevamo un attimo restituire un'immagine di come Cingolani si rapporta ai gruppi ambientalisti italiani e anche, insomma, alla figura di Greta Thunberg, all'ambientalismo cosiddetto dal basso.
Certamente, a parte che insomma la conservazione dello status quo è ideologia, quindi diciamo già Cingolani parte ideologico, ma poi appunto si è contraddistinto per continui attacchi agli ambientalisti e agli ambientaliste, come dicevi bene, non solo italiane ma anche internazionali, nello specifico la figura di Greta Thunberg. Io ho ripercorso un po' la memoria storica alla ricerca, insomma, di altri ex ministri dell'ambiente, perché comunque Cingolani è sempre, diciamo, il continuatore dell'ex ministero dell'ambiente, alla ricerca, ma francamente non mi ricordo dall'86 ad oggi questi continui attacchi agli ambientalisti e agli ambientaliste. Ho citato alcuni casi, penso per esempio all'incontro, non a caso, ad Atreju, la festa giovanile di Fratelli d'Italia, in cui Cingolani insieme a Descalzi, guarda caso, erano concordi sulla necessità di un ambientalismo pragmatico e si schieravano anche lì contro le pretese, come le definivano, degli ambientalisti italiani. Poi alcuni anche... Già il fatto, diciamo, che le dichiarazioni di Cingolani più forti contro gli ambientalisti arrivano in determinati ambienti è già significativo, quindi appunto Fratelli d'Italia, oppure penso alle interviste a Il Foglio e Italia Viva. Quella su Italia Viva, diciamo, aveva fatto particolare scalpore perché Cingolani aveva rispolverato, diciamo, la logora definizione dei radical chic, quindi aveva definito gli ambientalisti dei radical chic, e addirittura si era spinto fino a commentare che quelli oltranzisti ideologici erano peggio della crisi climatica in atto, che insomma ce ne vuole di coraggio anche per poter dire una cosa del genere. E anche su Greta Thunberg, quando poi nei giorni successivi era stato invitato a una trasmissione di La 7 per commentare queste prese di posizione, aveva manifestato, insomma, il suo odio, perché non contro Greta, dicendo che il suo bla 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 famoso con cui Greta contestava gli annunci parolai degli stati e dei governi era offensivo. E poi c'era anche un fuori onda riportato dal Fatto Quotidiano in cui prima della COP26 e prima dell'incontro che poi aveva avuto con la stessa Greta, insomma si autocomplimentava del proprio intervento dicendo non c'è Greta che tenga, il che diciamo mi fa pensare anche un po' sull'autostima di un ministro che passa per essere visionario e innovatore, che comunque poi si sente in competizione con una ragazza di appena 19 anni, il che diciamo lo commenta da sé.
Senti, diciamo il disprezzo per qualunque forma pur mitigata e moderata e anche blandamente riformista di ambientalismo comunque effettivo non può che essere vista malamente da un personaggio come Cingolani, con la sua storia e con gli interessi che esso rappresenta. Abbiamo visto che, diciamo, gli eventi degli ultimi mesi, degli ultimi anni hanno immediatamente derubricato l'urgenza strategica delle rinnovabili, diciamo, alla questione energetica bruta e quindi a ripompare carbone, gas e tutto quanto, perché, come dire, le condizioni dello scontro bellico e del posizionamento lo imponevano. La domanda che però ti vorrei fare è, a me sembra che al di là di questa palese lontananza da queste prospettive del signor Cingolani, anche la stessa prospettiva di una transizione energetica così come ci veniva venduta prima della guerra sostanzialmente, rimuoveva comunque tutta una serie di dati. Cioè, penso che il discorso che vada posto è sempre: ma è possibile una transizione come ci viene raccontata entro il quadro di questo sistema politico, economico, entro i parametri del profitto a tutti i costi? Perché poi mi sembra che spesso ci si dimentica che anche le rinnovabili hanno, come dire, un processo di costruzione. Cioè, io vedo sempre, e questa poi fondamentalmente la domanda, lo spettro della riproposizione del nucleare come unica effettiva energia entro il quadro capitalista.
Condivido l'analisi e anche i timori sul nucleare, perché insomma se rimaniamo all'interno delle logiche capitaliste in cui dobbiamo solamente porre rimedio a problemi già in atto e quindi la soluzione è la decarbonizzazione, è vero che l'energia nucleare non emette gas serra, quindi se stiamo dentro questi parametri allora l'energia nucleare è quella su cui spingere di più, e non in caso che Cingolani, appoggiato da Eni, spingano per esempio per la fusione nucleare. Condivido anche i dubbi sulle rinnovabili to cure. Io più di un anno fa avevo pubblicato un pezzo per Jacobin in cui intervistavo un ricercatore che si occupa di democrazia energetica, Samadi Lipari, e avevamo titolato "È possibile salvare le rinnovabili dal capitalismo?" col punto interrogativo, e ci interrogavamo a partire da questa domanda, perché appunto non c'è transizione energetica che non debba essere invece partecipativa e democratica, per cui se poi le rinnovabili devono perpetuare gli stessi meccanismi di sfruttamento dei territori e delle persone, abbiamo fatto ben poco. Quindi io, insomma, per dirne una, non condivido per nulla l'appello al commissariamento che è stato chiesto dalle società rinnovabili, anche da alcune tra le più grandi associazioni ambientaliste, perché la logica non è rispondere al commissariamento per le navi rigassificatrici col commissariamento per le rinnovabili, per cui continuiamo solamente a mettere impianti qui e là senza coinvolgere minimamente i territori e chi poi li vive. Quindi lo spettro di una transizione energetica, che poi a me non piace neppure la parola transizione, perché diciamo non c'è, in realtà non possiamo permettercelo il tempo della transizione, ma è tempo invece di un'energia democratica, diffusa, partecipativa e dal basso. Questo è l'unico orizzonte su cui dobbiamo battere, quindi anche la transizione energetica e la transizione ecologica se le intendiamo in questo modo, rischiano solamente di rallentare da una parte i reali processi che invece dovremmo provare a far scaturire, e dall'altro rischiano di essere l'ennesima occasione di greenwashing, e anche questo non ce lo possiamo permettere.